Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Fare ricerca in Gran Bretagna nell'era post-Brexit e lavorare in aree del paese più periferiche rispetto alla capitale Londra, sfruttando cluster produttivi specifici. Se una carriera oltremanica è il vostro obiettivo e siete disposti a esplorare mete alternative, beh, questa è la puntata on air e in podcast che fa per voi. Puntata che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio, ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di un ricercatore italiano a Newcastle upon Tyne, profondo nord-est inglese, dove dirige un centro di ricerca britannico, connazionale che oggi sarà in onda con noi per fornirvi, oltre alla sua testimonianza, tanti utilissimi consigli pratici di carriera. Per cominciare però, dedicheremo un approfondimento specifico al tema controesodati, gli italiani cioè che forti di anni di esperienza professionale all'estero scelgono di tornare a lavorare nella penisola. Come fare? Da dove cominciare? Su quali settori puntare? A fornirci consigli utili una startup che si occupa proprio di accompagnarli nella fase di rientro. Nella versione podcast, oltre all'intervista integrale con il nostro expat oltremanica, torneremo a regalare consigli pratici a due categorie di ascoltatori. Coloro che stanno cercando un lavoro in Europa, qui arriveranno a darci una mano le indicazioni pratiche di Eures Italia, la rete di uffici pubblici per l'impiego, e coloro che stanno pianificando di portare la propria idea di impresa nel mondo. In questo caso sarà il ritorno di Assocamere Estero a fornire indicazioni preziose su un particolare paese del globo, paese che tra poco andremo a scoprire insieme. Un piccolo indizio, ci sposteremo nel sud-est asiatico. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora partiamo insieme verso il nord-est inglese, rotta verso Newcastle.
Toolbox.
Come tornare in Italia dopo anni di lavoro all'estero? Come mettere a frutto la professionalità acquisita oltre confine? Alcune realtà nella penisola stanno cominciando a fare da ponte tra professionisti e imprese. È il caso di Back to Italy, startup che si dedica a collegare talenti di rientro e aziende sul territorio. Startup che ha mosso i primi passi in Friuli. Insieme a noi, Gerardo Sine, CEO e amministratore dell'azienda, ci fornisce alcune dritte sul rientro in Italia partendo con una rapida descrizione della loro realtà.
Noi ci impegniamo a reintegrare quindi i cittadini italiani e i discendenti di italiani che vivono all'estero, collegandoli con le opportunità che il nostro paese offre attraverso tecnologia avanzata. L'obiettivo di Back to Italy è appunto quello di riportare in patria i talenti italiani con abilità ed esperienza rilevanti per promuovere la crescita e l'innovazione delle nostre aziende.
Allora, andiamo sul concreto, cercando innanzitutto di capire quali sono le prime cose da fare quando si pianifica un rientro professionale in Italia? Insomma, qual è il vostro primo consiglio su cosa fare per non sbagliare i passi?
Innanzitutto bisogna avere ben chiare le proprie idee e quindi cosa si vuole e perché si vuole ottenere tutto ciò. E da lì si comincia una configurazione, diciamo, del piano di rientro, toccando tutti i punti necessari, dalla parte immobiliare, dalla parte del lavoro, scuola e formazione, la salute, e quindi dare un match a 360 gradi all'utente per poter tornare senza avere troppo stress causato dalle varie necessità. Ecco.
E quali sono i settori più recettivi in Italia per profili qualificati che rientrano dall'estero? Ovviamente ci saranno alcuni settori molto più recettivi rispetto ad altri.
Esatto, noi ci concentriamo molto sul settore industriale, dalla parte manufatturiero, ingegneri soprattutto, che hanno fatto un'esperienza all'estero e comunque vogliono tornare in Italia.
Abbiamo già toccato quindi un po' il tema profili. Abbiamo detto ingegneri, ma ci sono anche altri profili di expats con una storia professionale all'estero e possono essere appetibili in Italia altre professioni che possono cominciare a pensare un rientro.
Sì, e oltre ai profili molto qualificati e quindi gli ingegneri, la vera mancanza che c'è in questo momento è tutta l'industria metalmeccanica e quindi per esempio profili come saldatori, tornitori, elettricisti. quelli sono i settori dove la mancanza raggiunge, con i dati di Confindustria del 2024, il 70% di mancanza di manodopera.
Mentre mi pare di capire per altri profili qualificati non ci sono grandi opportunità, o è solo un'impressione?
No, ci sono, ma più che altro noi ci concentriamo sulle vere necessità che ci sono al momento, ecco.
E a impressione vostra, al di là, diciamo, della vostra area di lavoro, quali sono gli altri profili che possono avere delle chance di rientro professionali?
Soprattutto i medici e gli infermieri che hanno provato all'estero o comunque hanno vissuto all'estero, ma vogliono tornare in Italia per tutto il comfort del proprio paese, ecco.
C'è anche un tema stipendi, ovviamente. Spesso l'Italia è latente,
indietro
rispetto ad altri paesi, quantomeno europei, ed è il motivo per cui molti se ne vanno. È ancora un problema grosso? È ancora un ostacolo?
Indubbiamente è un ostacolo. Le nostre impressioni sono comunque che si tende a migliorare, soprattutto a livello aziendale, perché la mancanza è troppo grande. E quindi dalla parte aziendale vediamo notevoli passi in avanti.
Il testimone.
Il testimone della settimana è un ricercatore, insegnante e scrittore italiano a lavoro nel nord-est inglese. Nicola, 60 anni, è approdato oltre Manica per dirigere un'organizzazione governativa sull'invecchiamento dopo un'esperienza professionale di diversi anni negli Stati Uniti. Insieme a lui, tra pochissimo, andremo a esplorare le opportunità professionali nel settore della ricerca all'interno del mondo anglosassone. Una testimonianza che si annuncia molto interessante, quella che state per ascoltare. Buon pomeriggio, Nick Palmarini.
Buon pomeriggio, grazie, ciao.
Allora, per cominciare subito una domanda al volo. Nick o Nicola, come ti chiamiamo?
Devi chiamarmi Nick, perché Nicola ormai non lo posso più usare, visto che in Inghilterra è un nome femminile, quindi non ti dico cosa ho passato. E quindi ho dovuto tagliarlo in Nick.
Da adesso ti chiameremo Nick all'inglese. E la prima domanda, Nick, è proprio ripercorrendo il percorso di carriera, dall'Università Cattolica alla tua attività professionale che si è snodata tra le due sponde dell'Atlantico, tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ci fai un brevissimo riassunto?
Sì, sono un animale strano, sono uno di quelli orizzontali, quindi esistono le carriere orizzontali per chiunque ci ascolti. Ho una laurea in scienze politiche, indirizzo sociale, mi sono occupato prevalentemente di interazione uomo-macchina, ho iniziato a farlo occupandomi dell'esperienza delle persone con la tecnologia, sono entrato in IBM, ho lavorato per quasi 15 anni sulle tematiche di innovazione legate a come la tecnologia impatta la nostra vita, mi sono occupato di tanti aspetti, prevalentemente di accessibilità, poi ho iniziato a occuparmi di invecchiamento, che è la mia competenza adesso. Questa competenza non esisteva in IBM ricerca negli Stati Uniti, mi hanno chiesto se volevo andare là a aprire la pratica letteralmente, quindi ormai 12 anni fa mi sono trasferito prima a Boston e poi mi ha portato a fare tutta una serie di esplorazioni di lavori che mi hanno guidato a oggi. Ormai da 5 anni vivo in Inghilterra, sono il direttore del Centro di Innovazione per l'Invecchiamento del governo inglese.
Esatto, e lavori a Newcastle upon Tyne, profondo nord-est inglese, e la tua lunga esperienza professionale internazionale che ci hai riassunto, Nick, rappresenta davvero un tesoro in termini di consigli pratici che puoi anche regalare ai nostri ascoltatori. Nella email che hai inviato a generazionimobili@radio24.it il primo consiglio lo hai voluto dedicare a una fascia anagrafica precisa, coloro i quali si spostano dopo i 40 anni. Allora, partiamo da qui, quali sono le cose da tenere bene a mente?
Anzitutto che si può fare, quindi se uno pensa soltanto ai famosi cervelli in fuga, io preferisco chiamarli cervelli in viaggio, viaggiano e ormai viaggiano in un mondo che è sempre più connesso, per cui chiunque abbia l'intenzione di esplorare la propria carriera, la propria vita più tardi nella vita, si può fare. È duro perché vedi il mondo in maniera molto diversa rispetto a quando avevi 20 anni, paesi come gli Stati Uniti che quando avevamo 20 anni erano visti come vuol dire il meglio, il sogno americano che tutti ci immaginiamo, quando ci arrivi a 40, 50 anni, magari con i figli, magari con la necessità di affrontare la vita per come l'hai costruita prima, e devi essere pronto a vedere le cose in maniera molto diversa, il sistema sanitario completamente diverso, le logiche, la profondità dei dialoghi, dei discorsi venendo dall'Europa sono molto diverse, quindi devi essere anche in grado di fare una mutazione culturale, se vuoi, di come vedi e affronti la vita. Credo sia questa la prima considerazione da fare se ti muovi più avanti nell'età.
Andiamo sempre più sul pratico e parliamo di curriculum. Qual è lo stile migliore da utilizzare per candidarsi a un posto di lavoro in Gran Bretagna?
C'è veramente l'imbarazzo della scelta, perché ormai non abbiamo più una storia di curriculum una volta e dico buona fortuna che qualcuno legga il tuo curriculum. Differenza tra Stati Uniti ed Inghilterra: anzitutto in Inghilterra si chiama CV, in America si chiama resume o resume, dipende da come chi hai davanti, come lo legge. Hanno degli stili diversi. In Inghilterra ancora piuttosto formali, in America molto più easy. In Inghilterra si tende a dire delle cose molto personali, la data di nascita ad esempio, cosa che in America viene bandita assolutamente. Ci sono tutta una serie di strutture, se vuoi logiche, con l'inglese più lungo, soprattutto per chi ci ascolta, ha un background accademico, devi per forza mettere tutta una serie di percorsi che ti hanno portato lì. Negli Stati Uniti si tende a comprare tutto dentro una pagina. Le piattaforme però ormai non possiamo far finta di niente, pensare ai curriculum come li facevamo una volta. Di fatto c'è una parte di curriculum che viene ormai gestita da tutto un sistema di intelligenza artificiale, quindi credo che il consiglio valga per tutti di costruire dei curriculum che siano in grado di interfacciare quelli che sono gli algoritmi di selezione, e lì è veramente un terno al lotto, per cui purtroppo c'è questo primo scoglio da superare. È vero che però ci si aspetta un curriculum e anche un interview più formale in Inghilterra di quanto io abbia avuto a che fare negli Stati Uniti, almeno questo come indicazione generale.
Tu lavori in ambito della ricerca, ti chiedo, meglio cercare opportunità su piattaforme o contattando headhunters o ancora agenzie di recruitment? Restiamo ovviamente in ambito anglosassone.
Dipende chiaramente dalla professione, chiaramente dal background, chiaramente da quello che vuoi ottenere. Per chi fa ricerca non ha senso, secondo me, andare a cercare sulle piattaforme, ha molto più senso entrare in quelli che sono i board delle università o costruire tutta la tua parte di rete, che chiunque, qualsiasi ricercatore fa già in Italia, e comincia a connettersi con i propri peers in giro per il mondo. Quello è il modo più efficace per poter costruire delle strategie sulle quali puoi fare delle application relative al tuo percorso di carriera. Vale per gli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece gli aspetti di business, è molto difficile trovare un lavoro fuori dall'Italia, soprattutto di questi tempi, soprattutto con la Brexit e con i sistemi, diciamo, di permesso di lavoro negli Stati Uniti, che stanno diventando veramente molto più arzigogolati e molto più, come dire, con dei firewall, che quindi richiedono innanzitutto avere una chiarezza di intenti sulle tue possibilità e su quelle che possono essere, diciamo, il tuo pezzo di valore, che è legato al tipo di visto, e quindi c'è una strategia da seguire, secondo me, legata sia a quello che si vuole fare, sia all'azienda che si vorrebbe, per la quale si vorrebbe andare a lavorare, ma farlo consapevoli di quelle che sono le possibilità che hai di poter superare una prima barriera, che è la classica domanda: ma tu puoi lavorare qui?
Sì, infatti quello è il problema, Nick. Se andiamo a vedere i visti per gli Stati Uniti, quali sono quelli essenziali per lavorare? E soprattutto in Gran Bretagna, ormai dopo Brexit, bisogna avere una sponsorizzazione, questo mettiamolo in chiaro.
Sì, la prima cosa che suggerisco a chi lavora in Italia e vuole trasferirsi negli Stati Uniti è ad esempio verificare se la tua azienda ha una corrispondente negli Stati Uniti. Io lavoravo in IBM, quindi per me era facile, una compagnia americana, quindi c'è una cosa che si chiama intercompany agreement, che tu fai tra i dipendenti della stessa azienda. Esiste proprio una formula, un visto che si chiama L1-L2, che permette di trasferirti in un altro paese usando il fatto che tu vada a lavorare per la stessa azienda. Quindi prima opzione, provate a vedere se c'è una subsidiary che è aperta negli Stati Uniti e che vi permette di fare questo passaggio. Ci sono poi gli H1B, che sono i visti per chi ha delle competenze specifiche, era questo che suggerivo prima. Se avete una competenza specifica, lavorate su quel tema. Ci sono i visti 01, che sono per le persone con delle capacità eccezionali, che vanno dalla musica a delle competenze ultra verticali. Ci sono tutta una parte di visti, ad esempio, dedicati agli investitori, quindi le possibilità per andare a lavorare, che si chiamano E2, sono molteplici, per poi arrivare ovviamente ai vari passaggi che ti porteranno, se sei fortunato e se, come dire, il sistema politico lo concede, ad avere una green card, e da lì poi permetterti di lavorare, diciamo, fuori dal problema del rinnovo del visto, anche se la green card ha un rinnovo decennale. In Inghilterra, purtroppo, come sapete, la Brexit in qualche modo ci considera gli stranieri, e anche qui quindi il tema del colloquio va fatto sempre verificando la disponibilità di quel datore di lavoro di offrirti la possibilità di poter lavorare, cosa che diamo per scontato. Però se fai un interview da qualche parte all'estero rispetto all'Italia, quel datore di lavoro sta già cercando la tua competenza e quindi sa già che eventualmente ti può offrire quell'opzione per poter vivere e lavorare là. Attenzione però a non sperare, e lo dico con il pianto nel cuore, che quando hai finito un percorso di lavoro là automaticamente ti vengano rinnovati i visti. Cambiano le politiche, cambiano le dinamiche, lo vediamo tutti i giorni, quindi non è detto che tutto lo sforzo che fai per andare là poi possa essere coronato da un proseguimento quando hai finito magari una tranche di tempo che era a termine per quel lavoro che hai ottenuto. Quindi cerca di essere molto attento, molto come dire, efficace nel costruire una rete di relazioni che ti permetta di estendere il tuo visto di lavoro, qualsiasi sia in prospettiva futura, se ti piace andare avanti a vivere e a lavorare in quel paese.
Guardando proprio la Gran Bretagna, il fatto che tu lavori nel nord-est inglese, le antipodi dunque della capitale Londra, ci apre una finestra importante sul resto del paese. Ad esempio, quali settori possono essere professionalmente interessanti nel nord dell'Inghilterra per profili qualificati, per trovare opportunità in aree che sono meno battute dal mainstream?
Sì, è una bella domanda che fai, perché credo che ovviamente siamo tutti attratti dal magnete che sappiamo essere Cambridge, Oxford, Londra, che attrae l'80% degli investimenti inglesi e anche, diciamo, delle opportunità inglesi, che non vuol dire che però non ci siano opportunità da altre parti. Anzitutto c'è un costo della vita e una qualità della vita che vi invito a considerare. Londra è veramente impossibile, se guadagni meno di 150-200 mila euro non penso abbia senso cercare o pensare di trasferirsi là, diventa veramente un'impresa. Quindi c'è molto stress su quello che poi è la tua vita, e quindi considero o suggerisco di considerarlo. Questo non vuol dire appunto che non ci siano opportunità. In giro per l'Inghilterra mi vengono in mente quattro macro industrie sulle quali si possa fare un ragionamento: tutto il tema dell'energia e delle energie alternative, che sta vedendo un fiorire evidente in giro per il mondo, in Inghilterra soprattutto nel nord e nel nord-est; tutto il tema della mobilità, quindi c'è molta innovazione legata al tema della mobilità che accade a Leeds, a Newcastle dove mi trovo io, dall'altra parte a Manchester, che rimane comunque un'area sulla quale fare un sacco di considerazioni per un'opportunità di lavoro. C'è una cultura industriale del nord per cui chiunque continua a immaginare solo i lavori prettamente intellettuali, c'è molta manufacturing qui nel nord, e quindi credo sia un altro aspetto sul quale fare una considerazione. L'ultimo sulle industrie creative: è vero che Londra è l'epicentro della creatività mondiale, ma è anche vero che l'Inghilterra è una fucina di innovazione dal punto di vista della cultura, dell'entertainment, e ci sono un sacco di agenzie che stanno aprendo in giro per il paese per professioni che vanno dal cinema alla musica, ad esempio, in aree che non necessariamente sono Londra. Poi Londra ti porterà comunque ad andarci in qualche modo, ti attrarrà in qualche modo, ma puoi costruire la tua traiettoria di carriera non necessariamente partendo da lì.
Nick, grazie davvero per tutti preziosissimi consigli che ci hai fornito. Purtroppo il nostro tempo sta per scadere, ma ho un'ultima domanda sempre relativa alla vita pratica in Gran Bretagna, per chiederti quali sono i siti di riferimento per la ricerca del primo alloggio quando si arriva, e anche quali costi aspettarsi.
Di nuovo, se vivi fuori da Londra puoi cavartela con 800-900 sterline al mese, dipende che casa vuoi e dove vai a vivere. Quindi la scelta del quartiere, ragazzi, è veramente fondamentale. Prima di fare un qualsiasi trasferimento andate a vedere dove vi volete vivere, soprattutto se dei ragazzi, perché poi devi capire le scuole che troverai per loro. Zoopla, Rightmove, Mitula sono tre piattaforme che ho usato quando ho cercato casa. Su tutte queste trovi la grande offerta che ci sarà. Gumtree credo sia una vecchia piattaforma che c'è da un sacco di tempo, molto locale, quindi ti permette di andare veramente a livello del codice di avviamento postale, vedere in specifiche aree cosa c'è attorno. Quindi è uno strumento suo molto semplice, molto basico, ma ti permette di avere immediatamente una percezione di cosa c'è attorno al luogo in cui magari interessa a voler andare a vivere.
E abbiamo l'ultimissima domanda per te, Nick, la nostra domanda di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un connazionale che sta pensando a un espatrio?
Se davvero vuole farlo, è una sfida bellissima. Di nuovo, per me non è far sparire le risorse del nostro paese e andarle a portare in giro. Abbiamo bisogno di persone che viaggino e ritornino magari a un certo punto della loro vita a riportare il valore, l'esperienza che si fa fuori. È un mondo connesso, scusate, vi dico un'ovvietà, però è importante pensare che quello sia la missione per la quale ti muovi, che è per te stesso e le persone che ami, che ti stanno attorno a te, ma devi farlo con la consapevolezza che in qualche modo inizi un processo che non necessariamente ti riporterà indietro a casa, perché poi è molto difficile reinventare proprio sé una volta che è uscito dal contesto del tuo quotidiano. Quindi l'unica raccomandazione è: fatti un'analisi introspettiva forte su quali sono le motivazioni che ti spingono fuori.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia EURES Italia. Sentiamo.
Salve a tutti, sono Bernadette Greco, consulente EURES della Regione Puglia. Oggi condividerò con voi un'interessante opportunità lavorativa per educatori in asili nido, scuole per l'infanzia e creche sparse sul territorio irlandese. Quali sono i requisiti necessari per partecipare a questa selezione? Possesso del titolo di educatore e può essere stato ottenuto con un percorso di laurea o con un altro percorso educativo. Proprio perché il titolo di educatore è e rientra in una professione regolamentata, i candidati saranno consigliati e supportati dalla collega consulente EURES irlandese sul processo da seguire per avere il riconoscimento del titolo. È necessario anche la conoscenza della lingua inglese a livello inferiore a B2. Cosa si offre lato datore di lavoro? Si offre un contratto a tempo pieno e permanente con una certa flessibilità nella data di inizio e proprio per venire incontro al candidato e senz'altro un ambiente di crescita professionale e favorevole, inclusivo verso il candidato. Il datore di lavoro lo supporta anche nella ricerca dell'alloggio. Come ci si candida? È bene preparare un curriculum in inglese, possibilmente uno skills-based CV, includendo anche una breve motivazione nell'email di accompagnamento che sarà inviata a eurespuglia@regione.puglia.it con oggetto Childcare Professionals Ireland. La data di scadenza è il 30 giugno 2025. Sottolineiamo che questa offerta rappresenta un coacervo di asili nido e scuole dell'infanzia, circa 25, sparsi su tutto il territorio irlandese, da Dublino a Cork, Kildare, per cui il candidato può scegliere anche la location, sia esso città o centro più piccolo in campagna, che preferisce. Troverete la news con tutti i dettagli che vi ho raccontato sul sito Click Lavoro, sezione News, filtro EURES del Ministero del Lavoro e su canali social di EURES Italia.
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori, pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è soprattutto vostra. Nuova pillola stagionale curata dall'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero, insieme alle quali vi stiamo fornendo ogni inizio mese indizi e dritte utili su come e dove soprattutto portare la vostra idea di azienda o startup nel mondo. Facciamo tappa in India oggi insieme a Claudio Maffioletti, segretario generale della Camera di Commercio Italiana a Mumbai. Nei prossimi mesi proseguiremo questo viaggio intorno al globo con nuove città e nuovi paesi. Sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Claudio Maffioletti, direttore della Camera di Commercio Italiana in India, la più antica Camera di Commercio Italiana nel continente asiatico. Siamo stati fondati quasi 60 anni fa a Mumbai, dove è il nostro ufficio principale e da cui vi parlo in questo momento. Abbiamo anche uffici regionali nelle principali città indiane, Delhi, Calcutta, Chennai, Bangalore e Pune. La nostra missione è quella di supportare le relazioni commerciali tra Italia e India e anche gli investimenti nei rispettivi paesi. Contiamo su una base di circa 600 aziende associate. I rapporti tra Italia e India stanno vivendo un momento di grande dinamismo. L'interscambio commerciale tra i due paesi ha raggiunto nel 2023 e ha mantenuto sullo stesso livello nel 2024 più di 15 miliardi di euro di interscambio e sono più di 800 le aziende italiane che hanno investito in India, buona parte, un 40% con siti produttivi, e sta crescendo anche il numero di aziende indiane, circa un centinaio, che sono presenti con investimenti diretti in Italia. L'India ha un grande bisogno di incrementare la sua capacità produttiva, il suo settore manifatturiero, e questo quindi è un'area in cui sono molteplici le possibilità di collaborazione e di sinergie con il tessuto imprenditoriale italiano. e quindi molto alto il fabbisogno, la domanda di expertise e di persone formate non soltanto nei settori tradizionali del manifatturiero, automotive, autocomponentistica, tutta la filiera dell'agroindustria, energia, costruzioni, infrastrutture, macchinari che rappresentano la punta delle esportazioni e degli investimenti italiani in India, ma anche dal punto di vista della crescita della capacità produttiva del settore artigianale, in particolare nel settore della moda, degli accessori, della pelle, della gioielleria e anche dell'arredo. L'India è poi nota al mondo per il suo esuberante settore dell'information and communication technologies. C'è un numero molto importante di unicorni nati negli ultimi anni. Bangalore, che è la capitale, la Silicon Valley dell'India, sta diventando sempre più un polo di riferimento per tutta la regione per quello che riguarda investimenti e sviluppo nel settore delle startup.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.indiaitaly.com. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 oppure nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music ed Apple. Ascoltarci è gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale potete come sempre indirizzare le vostre domande sull'espatrio, i consigli che vorreste ricevere e anche le testimonianze che intendete offrire. Ma ricordate che la nostra trasmissione vive soprattutto grazie ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questi minuti vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è semplicissimo, basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali, aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it, nonché sulle principali piattaforme podcast in questa versione extra large. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.